Abbiamo al telefono due dei quattro massimo volume, ovvero sia da una parte Mimì Clementi. Mimì, ciao.
Ciao, ciao Francesco.
Ciao, ciao a tutti, ciao anche a Vittoria.
Ciao, ciao Francesco, ciao a tutti.
Vittoria Burattini e Mimì Clementi, insieme cercheremo di essere ordinati, non come fanno nei talk show politici in Italia, quindi io direi che darò prima la parola a Vittoria e dopo a Mimì, in modo tale che non vi sovrapponiate. Intanto io devo farvi i complimenti non soltanto per tutto il lavoro che avete fatto dalla reunion a oggi, ma soprattutto per questo disco, perché abbiamo visto che davvero le recensioni sono state tante, puntuali e tutte molto positive. La domanda è d'obbligo, non so intanto se tu, Vittoria, le leggi le recensioni dei dischi, dei tuoi.
Sì, chiaramente sì, le avete tutte, quelle che un po' le mandano l'ufficio stampa, che è Lunatic, e un po' compriamo i giornali, ci facciamo un po' di passaparola, però sì, bene o male le ho lette tutte.
Ah, ecco, e senti, e quindi che cosa, insomma, io non ne ho letta neanche una negativa, che cosa ti è sembrato?
Ma mi è sembrato fantastico, nel senso che comunque il disco è stato recepito come un disco nostro, fresco, che non fatto per una reunion, ma invece fatto perché è la continuazione di qualcosa che avevamo iniziato tanti anni fa, che si era interrotto per motivi di vita proprio, e che poi ha ricominciato in modo naturale. Infatti secondo me abbiamo deciso di rimetterci a suonare, a fare le cose, perché ci veniva naturale, semplicemente per quello, perché abbiamo ritrovato subito il nostro stile, piaccia o no, e tutte le cose che ci appartengono, e quindi abbiamo ricominciato da dove avevamo finito, insomma, da dove avevamo smesso.
Bene, ma infatti questa è la cosa che tutti quanti hanno tirato fuori, e hanno tirato fuori, mi rivolgo adesso a Mimì, una parola che nei dibattiti filologici ha portato a terribili litigate, da Madame de Staël in poi, ovvero si hanno parlato di un classico. Mimì, che cosa ne pensi?
Ma a me fa piacere, perché come diceva prima Vittoria, alla fine è vero, nel disco si riconosce chiaramente l'impronta del massimo volume, però quando abbiamo cominciato a scrivere i pezzi del disco non è che ci siamo fatte troppe domande su dove sarebbe andato il disco, e quindi ci siamo rifatti un po' a quello che era il nostro stile. L'unica cosa che forse ci eravamo confidati l'uno con l'altro è che non dovevamo buttare a mare il nostro stile, quello che era la nostra poetica, perché abbiamo impiegato molto anche per conquistarcela, non ci sembrava il caso di dover cambiare a tutti i costi. Poi chiaramente per noi che siamo dentro al gruppo sentiamo delle differenze anche essenziali con i dischi precedenti, che magari a un orecchio così un po' più distratto non saltano subito all'occhio, però mi piace l'idea di un disco classico.
Sì, immagino. Io volevo parlare, prima di parlare dei testi, parlare proprio della musica, perché è un disco che secondo me richiede una certa attenzione per poterlo godere del tutto, ma che a un certo punto, verso quasi la fine, si apre in un brano, Vittoria, che secondo me non ha uguali nei massimo volume. Non sto tanto parlando della bellezza o meno di Mi piacerebbe ogni tanto averti qui. Esatto, ma sto parlando proprio delle armonie, delle melodie, dell'inserimento anche di altre voci. Siete tu, Angela Baraldi, che è praticamente una co-conduttrice di MAPS, come sapete, Marcella Riccardi, che salutiamo, che cantano in questo brano, che si innalza, secondo me, veramente modelli armonici proprio che non sono di solito toccati dai massimo volume. Ci vuoi raccontare com'è andata con quel pezzo?
Era per me la domanda?
Sì, per te.
Allora, è andata che è stato uno degli ultimi che abbiamo scritto, e secondo me la cosa di cui risente è che c'era una certa freschezza, perché non era un brano che avevamo già portato dal vivo, e quindi è nato, diciamo, tre quarti in sala prove, però nella sua totalità in studio. E l'abbiamo registrato in un momento che secondo me è stato magico, anche perché ogni tanto in studio, non so se capita anche ad altri musicisti, immagino sicuramente di sì, però senti che a un certo punto per qualche brano c'è un qualcosa in più che magari in sala prove non avevi catturato, e che invece in quel momento la registrazione in studio sta sta catturando, e per quel brano è andato proprio così. Poi se ci sono, come ci sono effettivamente, delle aperture verso le armonie eccetera, per noi è tanto di guadagnato, perché effettivamente ci piacerebbe un casino aprirci, ma anche tutti questi riferimenti a noi come gli Slint, come il gruppo post rock, effettivamente secondo noi sono effettivamente un po' limitanti, perché a noi piacerebbe invece un po' spaziare e cambiare un po'. Magari non sarà per questo disco, ma magari per il prossimo ci saranno più cose melodiche, più cose con armonie più aperte, vedremo insomma, però è una strada che ci piace molto.
Credo che sia anche piazzato ad un punto giusto nel disco, perché se fosse stato all'inizio avrebbe dato un'impronta che sarebbe falsata rispetto alle altre tipi di tavolozze sonore che ci sono in questo Cattive Abitudini, però ha piazzato quasi alla fine, a 3 tracce dalla fine. È un'apertura veramente veramente molto emotivamente molto forte. Marcella, come sta? Marcella, scusa. Vittoria, com'è stato cantare con Marcella e Angela? Com'è andata proprio? Io ho cercato mentre l'ascoltavo di immaginarvi in studio. Avete cantato insieme? Avevate le linee, le avete improvvisate, provate, poi registrate? Ci vuoi raccontare?
Dunque, è andata che abbiamo provato, dunque Angela e Marcella in una sola, hanno cantato solo insieme in una traccia e poi ci sono io in un'altra, proprio perché avendo registrato in analogico spesso ci siamo un po' dovuti arrangiare con i cantati, con le melodie, perché avevamo poche piste, ma questo è anche servito a fare in modo che le cose venissero proprio più fatte nel momento proprio, no? Tipo quasi in diretta. Per cui è stato molto divertente, abbiamo fatto un po', c'erano delle tracce che aveva scritto Angela, che ha tirato fuori poi le melodie, insomma i cori. Dopodiché quando siamo andati in studio c'è stata un'ulteriore armonizzazione così con Stefano, che conosce bene anche a livello teorico le armonie eccetera, e quindi ci sono stati dei suggerimenti ulteriori, però la base della melodia l'ha scritta Angela. E così, quindi quel giorno lì è stato bello, creativo e molto divertente. Insomma,
ma si sente, sì. Si sente davvero tanto anche sul disco. Mimì, io quando ho avuto il disco in mano mi sono messo proprio come i bravi scolari, concentrato con le cuffie e il CD, e ho sfogliato il libretto. Ovviamente la prima cosa che salta all'occhio è che tutti i testi sono scritti su carta intestata o block note, se lo dirai tu, di alberghi in Italia e anche un po' all'estero. Ci vuoi spiegare?
Ma guarda, l'idea non è originalissima, perché l'ho copiata a un disco, credo che fosse un vecchio disco di Nick Cave. E come trovata mi era piaciuto molto, tant'è che ancora non avevamo nemmeno un brano, non pensavamo assolutamente alla grafica del disco, però andavo raccogliendo questa carta intestata degli hotel praticamente in ogni data del gruppo, e alla fine mi piace anche perché, non lo so, già questa svolta c'era stata nel live, mi sembra che rispetto ai vari lettering che comunque un po' appassiscono col passare del tempo, la scrittura vera e propria anche in quel caso rimanga un po' un classico. E mi piace molto. Poi magari me lo impediranno di farlo, però io vorrei continuare su questa linea dei testi.
Chi è che te lo impedisce?
Dai.
C'è della polemica.
Anche live con la grafia sua e il disco nuovo con la grafia sua, basta.
E chi sei? Che sei diventato un monaco amanuense, Mimì? Che succede?
Sì, adesso è scatenato questa roba della sua grafia, fa autoreferenzialissimo proprio.
Ma al di là di queste sterili polemiche, che poi alla fine nemmeno mi piace la mia calligrafia. Però è vero che riguardando i vecchi dischi, mi sembrano i vari lettering utilizzati, che al momento sembravano molto belli, molto alla moda, poi dopo si riconoscono, guarda questo lettering anni 90, no?
Cioè,
è stato fatto negli anni 90, non può essere un lettering degli anni 60 né del 2020,
perché non siete, stiamo puntando al classico.
Ma perché non siete venuti in studio a litigare? Mi sarei divertito tanto, al telefono mi diverto molto meno. Comunque, è bello.
Io infatti sapevo che era pericolosa questa
doppia linea. Questo siparietto può aprirsi in ogni momento, quindi possiamo venire anche tranquillamente in radio.
Va bene. Allora vi aspetto per parlare proprio del lettering, che invece potete vedere è un chiarissimo Clementi 2010 il font che è stato usato. Ecco, io mi sono molto divertito a leggere, io non so se, e non so neanche se lo vuoi dire, Mimì, se questi testi sono effettivamente quelli che tu hai scritto prendendo appunti, però ho notato in alcuni casi le cancellature che sono molto divertenti. Io per esempio stavo guardando proprio quella di una traccia che si chiama Avevi fretta di andartene, dove tu scrivi prendi la mia lingua, le mie frasi scontate, ma in realtà prima c'è scritto prendi i miei occhi, che viene cancellato. E anche dopo stracci viene cancellato per spicci e viene invece poi ripreso dopo. Ecco, mi è sembrato molto divertente, quasi metatestuale, il fatto di parlare di frasi scontate, di sostituire occhi, metterlo dopo, di togliere spicci e rimetterlo là. Insomma, è bello vedere un po' il palinsesto, ecco, di queste esatto. Di questi testi.
E sì, a me piaceva che ci fosse un po' il lavoro, no? Il lavoro che c'è sul testo, però per esempio di alcuni altri sono anche cambiati, mi sembra il caso più eclatante proprio la canzone di cui parlavamo prima, che mi piacerebbe ogni tanto averti qui,
sì.
Dove nella prima strofa c'è tu così amante dello stile, no?
Sì.
Mi perdonerai di questo, c'è nel testo del libretto, che poi una volta che però una volta recitato il brano, una volta messo sulla musica, mi sembrava che fosse un po' una caduta di tono, un cadere, diventava leggermente retorico rispetto alla asciuttezza del testo. E quindi l'ho tolto, ma in un secondo momento. Nel libretto rimane quella frase. Però mi sembrava bene così, come dicevo prima, mi sembra che è un po' il lavoro quello che l'editing che c'è sul testo, e quindi anche un po' come posso dire, la brutta copia, ecco.
C'era insomma questa voglia
di... Non esageriamo la brutta copia, però una fase precedente a quello che poi è il lavoro ultimato.
Ecco,
questo traspare.
E traspare molto anche una sincerità nel come appunto c'è nel primo brano, Robert Lowell, questo poeta che viene definito confessionale, citato direttamente anche all'interno della canzone, e mi sembra anche molto forte che in questo testo che ho qui davanti ci sia scritto tra parentesi: chi l'avrebbe mai detto di ritrovarci qui giugno 2010 in un pomeriggio di pioggia e di sole seduti di fronte alle nostre parole. Ecco, mi sembra che sia una confessione aperta di qualcosa che anche nelle nostre chiacchierate che ci sono state nei mesi e anche insomma parecchi mesi in là da quando vi siete riformati ad oggi, fosse sempre un pochino venuta fuori, non dico uno stupore perché sarebbe forse un po' troppo falsa come idea, però l'idea di trovarsi effettivamente lì in studio oppure magari nelle proprie camerette a prendere appunti per un nuovo disco è qualcosa che parte di voi non se l'aspettava. Vittorio, è vero questo?
Ma in realtà l'idea di rifare il disco è venuta fuori con un po' di tempo dopo Torino e dopo Urbino soprattutto, perché ricordo il concerto di Urbino come un momento in cui poi ci siamo guardati negli occhi, visto che è andato molto bene, abbiamo deciso di fare anche il tour, eccetera. Quindi è stato un lavoro, cioè è vero che abbiamo cominciato subito con la tournée invernale dopo dal 2008-2009, però ci abbiamo messo un po', per cui in effetti sì, io non l'avrei mai creduto in un certo senso. Da qualche altra parte invece l'appartenenza alla band e proprio anche la mia identità che ne è molto coinvolta, da qualche parte non l'ha mai dimenticata questa cosa, quindi era come un file che poteva essere aperto come no. Quindi questa era la mia sensazione in quegli anni.
E com'è stato invece poi trovarsi in questo studio sulle rive del Po d'estate, effettivamente lì con le macchine analogiche, ricordiamolo, sì. Pronte a registrare? Com'è stato? Cioè, ti ricordi com'è stato, che cosa hai provato?
Ma io ricordo che ci siamo molto divertiti, nel senso che la cosa più difficile, il lavoro più grosso e anche più stressante, che per me, comunque perlomeno per me è così, l'abbiamo fatto durante le prove, nella sala prove tutti i giorni, perché poi comunque noi dal punto di vista compositivo siamo un gruppo abbastanza democratico, cioè cerchiamo di imporci una certa democrazia proprio per non litigare, e quindi ogni soluzione musicale era discussa studiata, pensata, riascoltata a casa, molto elaborata da tutti noi, insomma, in un modo veramente, devo dire, democratico. E quindi quel processo è stato lungo. Una volta che poi invece siamo arrivati in studio, era tutto fatto, perlomeno ci soddisfaceva, e quindi è stato fisicamente molto stressante, perché fare le cose in analogico, lo dico magari per i non addetti ai lavori, significa fare tutto in presa diretta e registrare tutto lì per lì alla perfezione, quindi devi essere bravo con l'interpretazione, col timing, con le variazioni di velocità, insomma c'è tanta roba di cui tenere conto, però una volta arrivati lì eravamo pronti per farlo, e anche se era stressante era anche molto divertente, quindi ho passato anche dei momenti come se fosse veramente un disco nostro classico, con le cose che succedono in studio quando stai lì chiuso per 15 giorni, e l'ho trovato proprio un nostro periodo spensierato in quel momento, insomma.
Beh, bene, bene, io mi immaginavo che ci fosse molto caldo in questo posto, ma forse non è vero.
No, il caldo è arrivato dopo, perché il grosso delle registrazioni l'abbiamo fatto che ancora non era diventato mostruoso e insopportabile, e poi quando siamo tornati lì era agosto, però avevamo comprato un condizionatore, quindi a quel punto non era più un problema, ecco.
Ah, fantastico, bene.
Sì,
senti,
infatti.
E che cosa hai messo di nuovo nella tua batteria? La batteria nel massimo volume è veramente una sicurezza sulla quale appoggiarsi. C'è però un brano con i Island, il secondo, nel quale la batteria ha un ruolo abbastanza diverso. Non so se sia stato un loop. In ogni caso è
è un loop.
Ecco, è registrata però molto in lontananza, molto molto in là, forse uno dei brani più eterei, ed è stata anche una bella scommessa metterlo al secondo posto in scaletta.
Sì, è vero questo, però mi hanno proposto soprattutto Francesco Donadello, così mi ha detto dai, variamo un po', se no i suoni sono tutti uguali di batteria, così cerchiamo di fare una cosa diversa, e quindi ho detto sì, molto volentieri, per cui è diventato in effetti un campione, mentre l'avevamo ideato come una normale stesura di batteria. Invece poi è diventato un campione che è stato anche un po' trattato, perché era nastro, quindi è stato un po' stropicciato, così, ed è stato mandato a loop, e in effetti sì, qui lì è venuta fuori una batteria piuttosto eterea. Per il resto delle altre canzoni io ho cercato, poi non so se ci sono riuscita, però ho cercato di non fare una batteria anni 90, ogni volta che veniva fuori c'è un passaggio, a un certo punto qualcosa da anni 90 mi è scappato, però ho cercato il più possibile di attenermi a dei riferimenti nuovi. Per esempio ho molto ascoltato i Rainbows dei Radiohead, io negli ultimi 2 anni l'ho praticamente imparato a memoria, perché adoro anche, oltre la band, anche il batterista, e ripeto, io poi non so se sarò riuscita nel risultato, però ho cercato di veramente di non fare le batterie vecchio stile, vecchi suoni, così ci ho provato.
Beh, mi sembra che ci sia una bella varietà, e questa è una cosa buona. Noi siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, ma volevo scambiare ancora due parole con Mimì a proposito dei testi. Forse la domanda è un po', non voglio dire polemica, insomma, ma un po' forte, nel senso che ovviamente dagli anni del Pratello, gli anni dei primi Massimo Volume, molte cose sono cambiate anche, insomma, immagino nei modi di vivere, nei luoghi vissuti, nelle relazioni con le persone. Allora io mi chiedo, siccome effettivamente sembra che ci possa sempre essere un forte lato autobiografico nei tuoi testi, come concili determinati tipi di rabbia che sembrano richiamarsi ancora a quel senso di spaesamento, a quel senso di appartenenza e non appartenenza a una metropoli che forse non lo è neanche, e che sono tipici, insomma, dei dischi dei Massimo Volume, dei primi lavori dei Massimo Volume, e che in parte si ritrovano qua con la tua effettiva esistenza di oggi? È del tutto un lavoro di finzione, è un richiamare quegli umori e i ricordi del tempo che fu, oppure è qualcos'altro?
Ma probabilmente quella rabbia di cui parli da qualche parte devo avercela dentro, visto che alla fine esce sempre fuori, però no, di finzione non parlerei. Devo dirti che i testi li ho scritti, c'è stato un momento che avevamo già 3 o 4 idee musicali, ma mancavano ancora i testi, parlo ancora del 2009, ma già stavamo lavorando al disco, che prendevo tempo per la scrittura dei testi, e sinceramente pensavo che non sarei mai riuscito a scriverli, perché era diverso tempo che non scrivevo dei testi di canzoni, mi metteva una certa ansia l'idea. E poi devo dirti che sono usciti fuori in un arco di tempo veramente molto breve. una parte, la prima parte è stata scritta tra aprile e fine maggio del 2009, la seconda proprio a ridosso della registrazione. E io credo, anzi, rispetto ai dischi precedenti, che siano dei testi più impulsivi. Ci sono state pochissime revisioni e più o meno sono riuscito ad andare a passo con le parti musicali che nel frattempo si sviluppavano in sala prove. Di solito era per un'idea musicale, 2, 3, 4 giorni dopo arrivava un test, quindi da una parte questo mi ha sollevato perché non c'era poi un sovraccarico di testi da scrivere tutti insieme. E dall'altra mi ha stupito anche la facilità con cui sono riuscito a scriverli.
È stato insomma uno sblocco a un certo punto che c'è stato.
Sì, addirittura guarda, verso la fine che stavamo arrivando, ormai il disco era più o meno concluso, quasi mi dispiaceva perché sentivo ancora di poter dare qualcosa. Poi è anche vero che chiuso quel file lì, cioè una volta andati in sala di registrazione, se uno avesse chiesto anche di scrivere una strofa non ce l'avrei più. A un certo punto tutto questo si è richiuso su di me, tant'è che anche in studio c'è un brano, adesso questo, visto che stiamo proprio tra noi, però c'è un brano che è Fausto, dove c'è una prima strofa che si ripete, e forse magari sarebbe stato anche più efficace che a un certo punto la seconda strofa avesse una variazione nel testo, no? Mantenendo quella struttura, però ci fosse una leggera variazione, ma ero già deconcentrato da quel punto di vista, quindi ce la siamo tenuta così.
Ho capito. Fausto l'abbiamo sentita prima, un video anche è stato tratto, lo vedete in rete, in giro. Noi adesso concludiamo questa chiacchierata e anche l'ascolto del nostro disco della settimana con l'ultima traccia di Cattive Abitudini, In un mondo dopo il mondo. Io ringrazio Vittoria Burattini. Vittoria, ciao e a presto.
Grazie mille, grazie a voi.
E ringrazio anche Mimì Clementi e invito tutte e due presto a litigare in studio, perché siamo anche un po' la radio della polemica, questa radio un po' brutta, questa radio un po' che gli piace vedere il sangue e gli sputazzi, va bene?
Ciao, va bene. Ciao Francesco, ciao Vittoria.
Ciao, grazie mille, a presto. Ciao.